Laser.
صحيح، ما زلنا خايفين وما زلنا متقلقين وما زال ما فيش عدالة عند الوقت الحالي، ما فيش قاعد ظلم كله، ما فيش كل الأمور.
Viviamo ancora nella paura. Come possiamo stare tranquilli quando chi ha ucciso i nostri figli va liberamente in giro? Senza giustizia avremo sempre paura. Stanno lasciando i criminali liberi. Anche alcuni di coloro che erano scappati dopo la liberazione di Taruna sono tornati indietro. Probabilmente si sentono sicuri, sanno che non gli succederà nulla. In Libia non c'è giustizia.
Ahmed Farash Mansour ci accoglie nella sua casa di Taruna. Siamo 90 chilometri a sud di Tripoli. La storia di questa città, 270.000 abitanti, spiega alla perfezione le atrocità e le ripetute violazioni dei diritti umani che hanno caratterizzato la Libia negli ultimi 10 anni, dalla caduta di Gheddafi. Una storia cruda, tragica, brutale, che mostra chiaramente quale sia il punto di partenza per un paese che esce da una guerra civile e vuole lasciarsi alle spalle il suo passato. Mohamed Al-Kesher è il sindaco di Taruna. Ogni giorno, per questioni di sicurezza, arriva qui con una macchina diversa, facendo una strada diversa. Anche lui non nasconde la paura.
Io ho ricevuto minacce e, come avete visto, devo prendere tutte le precauzioni possibili. Per paura, diverse famiglie non hanno nemmeno denunciato la scomparsa dei loro cari. Gli assassini sono liberi, sono scappati a est e a sud, ma alcuni di loro sono anche a Tripoli, quindi qui vicino. Non è paura per la nostra sorte, alla fine tutti dobbiamo morire, ma è paura per il futuro dei nostri figli e delle nostre famiglie.
Per quale motivo la Libia si trova in questa situazione? Quali sono i problemi principali quando un paese vuole costruire uno Stato democratico dove vengano rispettate le leggi? Adem Ali Abdul Jalik è un attivista libico, membro del Consiglio Nazionale per le Libertà e i Diritti Umani, un organismo creato dal Parlamento libico già da diversi anni.
Il problema non è il sistema giudiziario, che formalmente c'è. Il problema è l'assenza di strumenti per applicare e imporre la legge. Normalmente i crimini vengono registrati e archiviati, ma poi tutto si ferma lì. Non ci sono inchieste, non ci sono processi, non ci sono condanne. La stessa polizia non è nelle condizioni di imporsi ai criminali.
In sostanza, in Libia manca uno Stato. Al suo posto, diversi poteri forti che combattono tra di loro.
Il primo grosso ostacolo è rappresentato dalla grande quantità di armi in circolazione. Poi c'è la questione della cultura. Molti libici non sanno cosa siano i diritti umani, non li conoscono, avrebbero bisogno di formazione. E questa è l'eredità dell'era Gheddafi. Infine ci sono le responsabilità dei politici di oggi, Spesso fa comodo avere dei cittadini che non sappiano quali siano i loro diritti e che non li rivendichino.
In questi mesi Libia non si combatte. L'ultimo atto della guerra civile, il conflitto Tripoli-Bengasi tra le milizie della Tripolitania e l'esercito del generale Haftar, si è fermato nel novembre 2020 con un cessate il fuoco concordato nella città di Sirte, circa metà della lunga costa mediterranea. Ora, sulla carta, lo spazio dovrebbe essere della politica. Un nuovo Parlamento, un nuovo governo, una nuova Costituzione. Negli anni passati, tentativi di voltare pagina, di costruire un nuovo sistema basato sullo Stato di diritto, non sono andati a buon fine. Faisal al-Sharif è un avvocato libico che si occupa di diritti umani.
Tra le altre cose, il sistema giudiziario libico è vittima della divisione politica del paese a partire dal 2014. Questo non ha portato solo a due parlamenti, ma anche a un doppio sistema normativo e giudiziario, oltretutto con forti influenze politiche a discapito dell'indipendenza degli operatori di giustizia. Nel 2013 il vecchio Parlamento decise di fare ricorso alla giustizia transitoria e creò un comitato ad hoc per indagare su diversi crimini. Nel comitato c'erano anche degli avvocati, ma alla fine, anche a causa della divisione politica del paese, il comitato non è mai stato nominato ufficialmente. E se venisse nominato oggi, molti temono che possa essere usato contro una parte o l'altra del paese, Tripoli o Bengasi. Insomma, c'è sempre stata la legge per fare ricorso alla giustizia transitoria, ma non è mai stata utilizzata.
Nella pratica, questo vuol dire che nel loro lavoro quotidiano gli operatori di giustizia sono molto limitati.
Ci fa un esempio concreto nel suo lavoro quotidiano come avvocato di problemi, di ostacoli, di situazioni dove qua non si riesce a fare giustizia? Una dinamica classica del tipo la giustizia qua non funziona.
هو النصوص العقابية
In alcuni casi, per certi reati, le leggi ci sono. Il punto è che non vengono applicate. Non si riescono nemmeno a imporre con la forza. Io, per esempio, sto lavorando a tre diversi casi, nei quali sono coinvolte persone che sono libere, sono in giro. Uno di questi riguarda una persona che è stata sequestrata e tenuta in prigione per lungo tempo. Un altro è un caso di omicidio. Bene, in entrambi i casi i responsabili sono armati, hanno dalla loro parte la forza. Io ovviamente non posso affrontarli su questo piano e non posso nemmeno chiedere a chi dovrebbe garantire il rispetto della legge di arrestarli e portarli davanti ad un tribunale. Non lo fanno, non sono nelle condizioni di farlo. I criminali si sentono, e spesso sono, più forti dello Stato. È la dimostrazione pratica di quanto sia necessario un vero sistema giudiziario, altrimenti chi ha armi e potere non risponderà mai delle proprie azioni.
Torniamo a Taruna, una zona agricola che in una situazione normale si sarebbe probabilmente arricchita sfruttando le distese di alberi di ulivo che circondano la città. Fino a poco più di un anno fa, giugno 2020, la città invece era sotto il controllo del clan Cani, un'organizzazione criminale che aveva costretto la popolazione locale a vivere in un regime di assoluto terrore. Chi dissentiva veniva arrestato, torturato, a volte ucciso in pubblico. Più di 350 le denunce di sparizioni, oltre 3.000 i crimini denunciati. Negli ultimi anni il clan Cani si era alleato con il generale Haftar, che aveva usato Taruna come avamposto nella sua guerra contro Tripoli. Non a caso oggi la maggior parte dei membri della famiglia sarebbe nascosta proprio a Bengasi. Ma attenzione, prima dell'alleanza con Haftar, i Cani avevano governato la città, compresi i traffici illeciti che passano da questa zona, come quello dei migranti, con il beneplacito dei governi di Tripoli, appoggiati dalla comunità internazionale.
في يوم 21/12/2019
abbracciato i due nipotini, Ahmed Farash Mansour ci racconta come nel 2019 vennero uccisi i suoi due figli maschi.
Era il 21 giugno 2019 quando si presentò a casa nostra un gruppo di uomini armati. Hanno bussato alla porta, io sono uscito. Li accompagnava un signore che si chiama Mohamed Ali Matuk Allafi. Hanno chiesto di Ahmed Farash. Sono io, cosa volete? Ho risposto. Mi hanno fatto uscire insieme ai miei due figli, Ali e Mohamed. Ali è il papà di questi due bambini che ora sono qua con me. Ci hanno puntato i mitra alla testa, hanno sequestrato i nostri telefoni cellulari e ci hanno fatto salire su un'auto. Le donne di casa sono corse fuori, hanno iniziato a gridare, loro le hanno riportate dentro, le hanno minacciate e hanno distrutto la porta di ingresso. Ci hanno portati nel cortile di una scuola, la scuola di Ittifaq, qui a Taruna. Hanno ordinato ai ragazzi di scendere. L'uomo che era in auto con me ha chiesto se avessi dovuto scendere anch'io. No, ha risposto la persona che ci stava aspettando. Il vecchio, lasciatelo andare. L'auto è ripartita. Dopo poco ho sentito degli spari e poi mi hanno lasciato sulla strada principale. Prima di lasciarmi andare mi hanno detto: vecchio, non ti preoccupare, i ragazzi stanno bene. Gli spari erano solo per impaurirli. Sono tornato a casa e il giorno dopo siamo andati a cercarli. Siamo arrivati fino al luogo da dove avevo sentito gli spari. I miei figli erano a terra, i loro corpi erano pieni di proiettili, dalla testa ai piedi.
Taruna, come tutta la Libia, è piena di storie così. E il fatto che i responsabili della morte di due persone non abbiano mai dovuto rispondere delle loro azioni non è un'eccezione.
La persona che bussò alla nostra porta e che mi portò via con i miei figli, Mohamed Ali Matuk Allafi, è libero. L'ho anche visto. Mi hanno detto che sia stato liberato per assenza di prove e dopo aver pagato 250.000 dinari. Io lo avevo denunciato subito dopo la liberazione di Taruna. Il fatto che sia libero mi fa molto male.
Oggi 250.000 dinari libici valgono poco più di 50.000 franchi svizzeri. In Libia sono molti soldi. Ci spostiamo in un edificio che un tempo ospitava una delle scuole di Taruna. In giardino, all'interno di una piccola costruzione in muratura, uno dei luoghi dove i miliziani della famiglia Cani torturavano i detenuti.
Sono delle celle piccole, saranno un metro e mezzo per un metro, ognuna davanti una spessa porta di metallo. Le porte venivano chiuse, sopra venivano messi dei bracieri, quindi faceva molto caldo, anche qua le pareti sono completamente nere. Questa era la tecnica per cercare di far confessare i prigionieri. Chi erano gli altri oppositori della famiglia Cani?
Il sindaco di Taruna, Mohamed Al-Kesher, ci mostra sul cellulare le foto dei parenti uccisi.
Qui a Taruna c'è chi è stato sepolto con la sua auto, altri con indosso la maschera dell'ossigeno. Li hanno presi dall'ospedale e li hanno coperti di terra quando erano ancora vivi. Infatti, in alcuni casi sono state trovate tracce di terra nei polmoni. Prima della liberazione di Taruna, nell'estate del 2020, noi combattenti abbiamo promesso di fronte a Dio che non ci sarebbe stata alcuna vendetta personale. Infatti, le famiglie di chi negli anni precedenti aveva ucciso, incendiato case, compiuto reati di ogni tipo, sono state lasciate in pace. Ma la pazienza ha dei limiti. Fino a quando dovremo aspettare per avere giustizia? Per avere una Costituzione e un paese dove c'è lo Stato di diritto? Quando verranno arrestati e processati i criminali? Vorrei che passasse questo mio messaggio. C'è il rischio che a un certo punto le famiglie delle vittime perdano la pazienza e compiano azioni di vendetta personale. Le autorità si devono muovere. Noi stiamo cercando di placare gli animi e aspettiamo che il governo di unità nazionale faccia qualcosa, ma sembra che nessuno ci dia ascolto. Le Nazioni Unite, il governo, stanno tutti ignorando la nostra situazione, ma così facendo spingono la gente a pensare alla vendetta personale.
La dimensione emotiva è centrale per comprendere le situazioni di conflitto. In questo caso, l'impunità, la dimensione emotiva rischia di alimentare all'infinito la spirale della violenza. Fati, 40 anni, la barba nera, ci accompagna sulle macerie di casa sua alla periferia di Taruna. Nel 2011 Fati fece la guerra contro Gheddafi. Qualche anno dopo ha combattuto il clan Cani. Il prezzo che ha pagato? La distruzione della sua casa.
Quando siamo rientrati a Taruna, dopo la fuga del clan Cani nel giugno del 2020, la parola d'ordine era nessuna vendetta. Abbiamo preso chi commetteva violenze e lo abbiamo consegnato alla giustizia. Noi vogliamo uno Stato di diritto, vogliamo un paese civile. Io, per esempio, continuo a vedere in giro chi ha collaborato con i Cani, chi ha ucciso i miei amici e i miei compagni. Vorrei avere fiducia nella legge, ma stiamo ancora aspettando e non so fino a quando avremo pazienza.
Tra un mese il clan Cani ritenta di entrare in qualche modo a Taruna. Cosa potrebbe succedere?
Se dovessero tornare, sarà la più feroce delle vendette. Saremo peggio di loro. Ci siamo sempre trattenuti, anche quando abbiamo visto chi lavorava con loro. Ma se mai dovessero provare a entrare un'altra volta a Taruna, o moriremo o li uccideremo tutti, comprese le loro famiglie. Saremo come l'ISIS, meglio che vivere, umiliati e oppressi.
Oggi in Libia non ci sono gli strumenti per evitare che la spirale della violenza riparta da un momento all'altro. In questi anni ci sono stati sequestri, rapimenti, uccisioni mirate in tutto il paese senza distinzioni. Tra le vittime anche attivisti, giornalisti, politici, artisti, avvocati. Adem Ali Abdul Jalil, attivista per i diritti umani.
Un criminale armato è come un poliziotto. Gli stessi giudici non sono nelle condizioni di prendere delle decisioni in libertà. Spesso, prima di condannare qualcuno, pensano se la loro decisione possa mettere a rischio la vita dei loro familiari, che per vendetta potrebbero essere rapiti o uccisi. Ancora in questi mesi le milizie hanno attaccato tribunali e stazioni di polizia nella zona di Bengasi, ma anche qui, in Tripolitania. Grazie alle armi tutti hanno potere. Tutti sono sullo stesso piano.
Secondo alcuni operatori di giustizia, ci potrebbe essere un modo per mettere le basi di un sistema diverso. Faisal al-Sharif, avvocato che si occupa di diritti umani.
Il supporto della giustizia internazionale è fondamentale. Basta guardare i casi dell'ex Jugoslavia oppure del Ruanda. Senza il supporto della comunità internazionale sarebbe stato impossibile arrivare a delle condanne. In quei casi i tribunali creati ad hoc sono stati utilissimi e hanno anche fatto ripartire i sistemi giudiziari interni. Se invece non ci sono condanne, come sta succedendo al momento in Libia, il sistema giudiziario interno sarà sempre più debole, mentre i criminali si sentiranno sempre più forti. Se li condanna il mondo, i responsabili inizieranno a capire che non sono intoccabili e questo inizierà a dare fiducia agli operatori di giustizia.
La Libia non è parte dello Statuto di Roma, con il quale venne istituita la Corte Penale Internazionale. Ma su richiesta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Corte sta indagando anche sui crimini commessi qui. Sta facendo lo stesso il Consiglio ONU per i diritti umani.
Stiamo cercando di seguire le vie della giustizia internazionale. Con altri avvocati libici abbiamo mandato dei dossier alla Corte Penale Internazionale sui crimini contro l'umanità commessi in questi anni. Ma purtroppo i tempi sono molto lunghi e in questo modo viene lasciato spazio ai criminali per commettere altri reati.
Le vittime di violenze e soprusi aspettano che succeda qualcosa. Eventuali azioni della giustizia internazionale sarebbero importanti, molto importanti, ma non sufficienti.
Quindi di chi è la responsabilità di questa situazione?
La responsabilità di questa situazione è di tutti i governi che si sono susseguiti in questi anni. Il governo attuale è in carica da poco, vedremo. E anche la comunità internazionale poteva fare molto di più. La missione delle Nazioni Unite è come se avesse fatto solo da osservatore esterno, mentre diversi paesi hanno sfruttato la crisi libica per fare esclusivamente i loro interessi. Non possiamo che affidarci a Dio. Chi ha fatto del male pagherà in questa vita o in quella futura. Prima o poi pagherà.
Quando lasciamo la sua casa, Ahmed Farash Mansour ci saluta, abbracciato i suoi nipotini. Il pensiero va a come sarà il loro paese, a come sarà la loro Libia.